Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 7 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, è martedì, rieccoci qua per una nuova settimana del Demone del Tardi che comincia con un annuncio importante, perché sono lieto di annunciare prima di tutto a tutti voi che mi seguite tutte le mattine. Sono lieto di annunciare, dicevo, la nascita di una super radio, è un progetto condiviso con altri protagonisti dell'etere radiofonico. I fondatori di questo progetto sono il Demone del Tardi, Albertino, lo Zoo di 105, Ciri e Zambotti di Caterpillar e altri ancora che adesso non vi cito. Daremo vita a una radio esclusiva a partire dal prossimo palinsesto e che gli altri tecnicamente si fottano. Così l'annuncio anche con tono dimesso e non particolarmente roboante della nascita della Super Radio, i dettagli ve li daremo più avanti, ma intanto occupiamoci della Superlega, perché li avete sentiti i titoli di questa mattina: l'Europa, la guerra del calcio, colpo di stadio, l'Italia fa muro, fermateli. I titoli sono da escalation bellica, si parla di secessione, si parla di scisma come per il papato nel 300, di scissionisti come per le faide di Camorra. L'ora delle decisioni irrevocabili è scoccata alla mezzanotte di domenica con la dichiarazione di guerra consegnata agli ambasciatori di UEFA e FIFA e con caressa testimonial della storia. 12 squadre che annunciano la nascita della Superlega, gli Avengers del pallone, un club esclusivo per pochi ma non per tutti, il cui modello più che l'NBA è il privé del billionaire. 12 fondatori che fondano la nuova era al 12esimo rintocco della mezzanotte. Occhio alla corrispondenza dei numeri, 12 come i mesi, come i segni zodiacali, come i titani, come i dei, arrivederci, gli dei dell'Olimpo, 12 come gli apostoli, o più prosaicamente come la sporca dozzina evocata da un inviperito presidente della UEFA. 12, 1 e 2, come il miliardo e 2, che i 12 club, causa pandemia, hanno perso nel solo 2020, per non dire di un indebitamento complessivo che ammonta attorno ai 5 miliardi, e solo per loro. Cifre che chiariscono di per sé sufficientemente i termini della questione, l'insostenibilità di un modello pompato a flussi finanziari da emiri, oligarchi, tycoon, fondi di investimento, e che muove un indotto globale da Monza a Dakar, da Eboli fino alle steppe mongole dotate di parabola. Ci si straccia adesso le vesti per la poesia di un calcio perduto, come se fino a ieri il calcio fosse guidato da poeti scapigliati, da inguaribili romantici che custodivano il santo graal della partita da cortile, del fango da campetto e dell'olio canforato, e quindi sdegno, come dice il mio amico Virgilio, per il progetto di una superlega fondata sul profitto e sul denaro, che tradisce i valori autentici di un calcio già fondato sul profitto e sul denaro. Certo, sarebbe stato più romantico se invece della Juve, del Real Madrid che lanciano la Superlega, ci fossero state il Pescara e il Frosinone che lanciavano la Lega, così così. Ma l'accelerazione dei top club, più che uno strappo per parare i colpi del crack, è solo il punto di approdo di un processo che parte da lontano, addirittura da Galliani negli anni 90, che, soldi a parte, ha alla radice l'obiettivo del controllo e del governo del giocattolo. Voce in capitolo nel decidere il format, nel trattare sui diritti televisivi, nel rivendicare la proprietà dei contenuti del più grande e redditizio spettacolo del mondo. E hai voglia adesso a mettere sul piatto, da una parte, i 3 miliardi e mezzo di JP Morgan e dall'altra le ragioni del Foggia, anche se il Foggia fosse quello di Zeman, Signori e Ciccio Baiano. La piramide del calcio mondiale, come ha scritto ieri su Repubblica Paolo Condò, è diventata una parete verticale senza appigli. Il vulnus è inaccettabile, ok, il merito va a farsi benedire, ok, come già peraltro accade anche nelle migliori democrazie occidentali, ma intanto il governo dei migliori del calcio si è staccato come un iceberg al Polo Nord e hai voglia adesso a minacciare ostracismi e squalifiche, perché il coltello dalla parte del manico ce l'hanno loro, perché la Serie A senza Inter e Juve, la Premier senza Liverpool e City, la Liga senza Barça e Real Madrid avrebbe sul mercato globale più o meno lo stesso appeal che ha AstraZeneca, quando puoi avere invece Pfizer. E intanto ieri sono scesi in campo tutti, ma proprio tutti, dal principe William a Boris Johnson, da Draghi a Macron, da Letta a Conte, passando per Salvini, che quando ha sentito parlare di Superlega si è galvanizzato. Eppure, pensate, Cottarelli è sceso in campo, signori, Cottarelli. Sono scesi in campo tutti tranne Grillo, che invece era impegnato in un pessimo remake della Sandra Milo di Chi? Mio figlio, Ciro? No! Tutti a fare muro di fronte alle versioni della Superlega, dalla testa coronata al tifoso del terzo anello, da Monsieur le Président alla zona retrocessione della Serie C. E devo dire che uno degli aspetti più suggestivi di tutta la vicenda della Superlega è proprio vedere Macron e il Crotone sullo stesso lato della barricata, Boris Johnson e la Casertana uniti nella lotta, nella battaglia di Occupy Bernabeu. Ecco, se c'è un po' del vecchio mondo del pallone che azzera le differenze di classe, sta tutto qui. E occhio però, che potrebbe anche non essere finita. Oggi è il calcio, ma domani potrebbe essere altro. E infatti ieri, per esempio, già si rincorrevano rumors e indiscrezioni sul varo imminente di un super festival con un gruppo di storici big capitanati da Albano, Pupo, Rietta Berti, Ricchi e Poveri, Bobby Solo, Jalisse e Povia, pronti a rompere con Amadeus per dare vita a un Sanremo esclusivo finanziato da un private equity guidato da Pippo Baudo. Devo dire che questa prospettiva, se vogliamo, mi spaventa ancora di più, ma intanto restiamo necessariamente oggi sulla Superlega, e devo dire che di fronte a tutto questo mi prende una grandissima nostalgia, non tanto del vecchio calcio, mi prende una grande nostalgia di Biscardi. Ecco, va bene cara essa, ma avere Biscardi a discutere della Superlega sarebbe stato un sogno meraviglioso, con anche Maurizio Mosca al pendolino che ci avrebbe saputo dire già oggi come sarebbe andata a finire la vicenda. Intanto stanno volando gli stracci, cioè, allora, la metafora bellica da una parte, e poi ci sono gli stracci che volano come nei peggiori bar di Caracas, soprattutto tra il presidente della UEFA e il presidente della Juventus, che era anche il presidente dell'associazione dei club, e che andava d'amore e d'accordo con il presidente della UEFA, tanto che addirittura il presidente della UEFA è stato il padrino quando è nata la figlia di Andrea Agnelli. Insomma, grandi amici, grande percorso comune. E poi improvvisamente, mentre il presidente della UEFA si trovava in Svizzera a Montreux per varare la nuova Champions League, che andava incontro ma solo molto parzialmente alle richieste e ai desideri dei top club, improvvisamente Andrea Agnelli scompariva. E qua ritorna il 12, perché il povero presidente della UEFA chiamava il 12, come si faceva una volta, per cercare disperatamente un numero di Agnelli, che aveva staccato il telefono e di lì a poco avrebbe rinnegato qualunque tipo di patto e di accordo preso precedentemente con il presidente della UEFA per varare appunto la Superlega, alla faccia del ruolo nella UEFA e alla faccia del ruolo di rappresentante dei club. Una strategia che ricorda molto da vicino quella della nascita di Italia Viva per certi aspetti, ma lasciamo perdere le relazioni con la politica, perché altrimenti rischiamo di venire a noia. Sta di fatto che le parole gentili usate dal presidente della UEFA nei confronti del traditore Agnelli oggi rimbalzano su tutti i giornali, così come Cairo scatenato, Cairo proprietario della Gazzetta e del Corriere della Sera, a cui non va per niente bene questo giro di valzer, che rischia di penalizzare fortemente le società che in Super League non ci andrebbero mai, che va alla carica, e la parola più gentile che spende è quella di Giuda nei confronti dei traditori. Giuda in particolare sarebbero Agnelli e Marotta, i due principali protagonisti dello strappo italiano, insieme a Scaroni e al fondo Elliott, che invece sono la guida del Milan. Ma intanto andiamo a vedere che cosa si scrive oggi sui giornali, perché adesso abbiamo fatto un po' il riassunto della puntata precedente. Questa mattina è la mattina delle minacce, appunto, da parte degli organi di governo del calcio, che però non tengono il coltello dalla parte del manico, come dicevamo, perché non si possono evidentemente permettere di perdere le società, i top club, che sono quelli che muovono l'interesse e il business. Adesso vedremo anche in che termini. Intanto vediamo però qual è il progetto dal punto di vista finanziario, come raccontato oggi da Andrea Biondi e Carlo Festa a pagina 2 del Sole 24 Ore. Un mega finanziamento da 3,5 miliardi di euro da parte della maggiore banca statunitense JP Morgan, e fin qui c'eravamo. E in aggiunta il potenziale appoggio di altri gruppi finanziari interessati a entrare come partner futuri nell'architettura societaria della nuova Super League. E questo è il contenuto del progetto finanziario della nuova competizione europea studiato in questi mesi da Florentino Perez e da Andrea Agnelli. Attenzione, appunto, in questi mesi, perché la trattativa con l'UEFA, con la minaccia dello strappo, le rivendicazioni da parte dei club era già in essere da tempo, tanto che la riforma della Champions è il frutto del compromesso, del massimo del compromesso che l'UEFA ha voluto mettere in campo, ma che non ha soddisfatto le società, soprattutto perché non venivano rispettate le richieste di fondo, ovvero quello di avere contenuti ad alto interesse, cioè partite quasi solo ed esclusivamente top club da vendere sul mercato internazionale e poi un ruolo diretto per avere in mano le leve di comando nella decisione dei format e soprattutto nelle trattative per i diritti televisivi che, come vediamo adesso, costituiscono il cuore del business del pallone. Tornando al modello, il maxi finanziamento di JP Morgan servirà a pagare da subito i club fondatori in attesa di incassare i soldi dei diritti televisivi che da business plan dovrebbero arrivare copiosi negli anni successivi al lancio della competizione, ma gli ulteriori passaggi finanziari sarebbero già delineati se l'operazione dovesse entrare nel vivo. JP Morgan, che potrebbe anticipare ricavi per ulteriori 3 miliardi aggiuntivi, potrebbe sindacare il mega prestito con altri istituti oppure lanciare un'emissione obbligazionaria. Un anno fa una delle ipotesi dello studio era anche quella di far entrare nella nuova compagine azionaria partner finanziari, appunto private equity, ma poi questa strada era stata abbandonata per le difficoltà di esecuzione. Ora non è da escludere che l'opzione di ingresso dei private equity possa tornare a prendere piede se verrà superata questa fase iniziale di forte conflitto con le autorità europee e le leghe nazionali. Di certo Florentino Perez è da mesi che sta studiando ogni passo finanziario insieme ai fidati consulenti. Secondo il piano, la NewCo, con sede a Londra, vedrà come azionisti i club fondatori e potrebbe, secondo i rumors, controllare a propria volta una media company che dovrà gestire i diritti televisivi della nuova competizione. Proprio nella media company potrebbe essere aperto il capitale in minoranza a soci finanziari come i private equity. Tra le opzioni future ci potrebbe essere poi anche la quotazione in borsa della stessa media company. Il progetto ha poi il favore degli azionisti dei club, dove il parterre presenta una lista di grandi holding finanziarie, non solo la Exor della famiglia Agnelli, ma anche la cassaforte del Manchester City, cioè la Abu Dhabi United Group for Development Investment, società di investimento di proprietà dello sceicco Mansour, membro della famiglia reale di Abu Dhabi. Il Chelsea fa capo alle società di Roman Abramovic, già oligarca, mentre è tuttora oligarca dal punto di vista della consistenza finanziaria, mentre Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United hanno invece come azionisti grandi società di investimento americane o britanniche. Più diffuso invece l'azionariato di Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona, mentre Inter e Milan contano sui cinesi di Suning e su Elliott della famiglia Singer, uno dei maggiori fondi al mondo. L'obiettivo è risollevare bilanci che, indipendentemente dal Covid, erano già primi in affanno. Lo accennavamo prima, i 12 club scissionisti hanno complessivamente tra 5 e 6 miliardi di euro di debiti, dei quali 3,8 bancari. Alla situazione finanziaria si aggiungono i conti economici fortemente colpiti dalla pandemia, con ulteriori 2,5 miliardi di perdite operative. In Italia la Juventus ha chiuso il 2020 in profondo rosso, meno 71,4 milioni, e l'investimento fatto su Ronaldo non ha avuto gli effetti sperati sul conto economico. Stesso discorso per Inter e Milan. Secondo le speranze di Suning, la Super League dovrebbe aumentare la valutazione dell'Inter in prospettiva futura e avvicinarsi a quel miliardo chiesto dal gruppo cinese in questi mesi ai potenziali compratori. Si capisce dunque l'attivismo di Suning nelle ultime trattative, eppure Elliott con il Milan vede nella Super League un volano per monetizzare in futuro l'uscita dalla compagine. Poi a fianco, sempre a pagina 2 del Sole 24 Ore, si approfondisce l'aspetto dei diritti televisivi, che invece costituisce l'aspetto più importante dal punto di vista finanziario. La questione dei diritti audiovisivi inevitabilmente si pone come centrali nelle discussioni sul business model. Kearney Italia, in uno studio di qualche mese fa, aveva evidenziato come i 2,2 miliardi di ricavi annui della Serie A per il 64% derivino da diritti broadcasting, 64%, mentre per il 27% sono commerciali, per il 9% da botteghino, cioè gli ingressi con i biglietti staccati allo stadio. E le percentuali sono simili per quanto riguarda la Premier League, mentre sono un po' diverse per Liga e Bundesliga, per quanto la centralità dei diritti TV resta centrale. Fanno delle ipotesi dunque sulla direzione che potrebbe prendere il modello societario per la gestione specifica dei diritti televisivi. C'è anche il Financial Times che ieri ha riportato discussioni preliminari con realtà come Amazon, Facebook, Disney e Sky per garantire accordi in grado di portare introiti per 4 miliardi di euro all'anno. Facebook e Amazon hanno fatto trapelare di non essere interessate, ma intanto il parterre degli interlocutori è questo qua, mentre invece attenzione, perché si annunciano battaglie legali importanti per i soggetti che già si sono dissanguati per acquistare i diritti per il campionato e per la Champions. Pensate ad AZN, ma pensate anche a tutti i sottoscrittori di abbonamenti che si potrebbero trovare improvvisamente privati dei contenuti più allettanti, più importanti, ovvero delle squadre di vertice. Sempre su Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo parla del tema della mutualità interna, ovvero dell'argomento forte messo sul piatto dai club, che è poi quello che dice: a fronte di un aumento importantissimo del volume degli introiti, aumenterebbe anche il fondo mutuale destinato ai campionati e alle altre società. Tradotto: noi guadagniamo molto di più, ma restituiamo agli altri anche molto di più. Questo l'argomento, ma andiamolo a vedere. La guerra del calcio, scrive Bellinazzo, rischia di travolgere l'intera filiera se non si troverà un compromesso adeguato tra le esigenze industriali dei top club travolti dalla tempesta Covid, che ha aggravato gli squilibri di bilancio, e quella delle istituzioni della base della piramide calcistica. La strategia dei top club, che hanno avviato il lavoro di fondazione della Superliga già dall'anno scorso, nasce dalla constatazione che l'attuale Champions, gestita dalla UEFA, ha un rilevante valore economico inespresso. Il riferimento dei ragionamenti di Andrea Agnelli, presidente della Juve, è la NFL americana, che ha 300-400 milioni di tifosi nel mondo, ma fattura a livello televisivo più del doppio, 6-7 miliardi di dollari, delle manifestazioni calcistiche europee, che pure sono seguite da 3 miliardi di appassionati. Proprio in queste settimane le TV americane e Amazon stanno trattando con la Lega statunitense un accordo decennale che, a partire dal 2023, potrebbe valere 10 miliardi a stagione con il gioiello del Super Bowl. Dunque, aumentando il numero di partite tra le squadre di maggior blasone, titolari di un marchio globalmente riconosciuto, e aggredendo i mercati con prodotti nuovi, i fondatori della Super League ritengono sia possibile passare da 3,2 miliardi di ricavi europei prodotti oggi da Champions ed Europa League a 5-6 miliardi annui nel breve termine, fino a 10 miliardi nel medio-lungo termine. I ricavi delle coppe europee al momento vengono suddivisi così: 2 miliardi vanno ai 32 club che prendono parte alla Champions, 518 milioni ai 48 dell'Europa League, 295 milioni destinati a coprire i costi organizzativi e 163 milioni che restano alla UEFA per i suoi progetti. E poi ce ne sono 227 che sono distribuiti tra federazioni e altri club nell'ambito della cosiddetta mutualità europea. Ecco, qui sta proprio il tema e l'argomento, nel senso che i fondatori della Superlega dicono quei 227 milioni sono destinati perlomeno a raddoppiare, con benefici per tutti. Ancora si parla del modello americano, sempre sulle pagine del Sole 24 Ore, ma ci spostiamo, anche perché il tempo è sempre poco, sulle pagine di Repubblica, perché Ettore Livini racconta appunto di come pesino poi i tre club italiani che aderiscono alla Superlega nell'economia complessiva del calcio italiano. Il peso specifico di Juve, Inter e Milan: quello che conta davvero, scrive Livini, sono i soldi che le tre squadre rischiano di portarsi via se fossero espulse dal torneo, e sono una valanga. I fondatori italiani della Superlega, per dire, garantiscono da soli il 38% dei ricavi della Serie A su 10 euro incassati dalla vendita dei biglietti per lo stadio. Ben 7 finiscono in tasca a loro, merito di quell'esercito di fan che è il vero tesoretto immateriale dei tre club. Su 25 milioni di appassionati di calcio in Italia, il 65 tiene per i rossoneri, i nerazzurri o i bianconeri. Il trasloco delle tre squadre, con il loro seguito di supporter in Superlega, finirebbe per dare una pesantissima sforbiciata al valore dei diritti televisivi del campionato, un problema serio visto che i soldi di Sky, DAZN rappresentano il 40% circa delle entrate del pallone tricolore. Il conto per la Serie A sarebbe salatissimo anche al capitolo sponsor. I brand di Juve, Inter e Milan sono di gran lunga i più corteggiati e appetiti dalla Calcio SPA, grazie alla fama che si sono conquistati all'estero. Il Milan ha 43 milioni di fan oltre frontiera, la Juve 23, l'Inter 14, e poi c'è la presenza digitale che aumenta ulteriormente il valore del brand e dell'interesse complessivo del campionato che li contiene. Solo 36 secondi, e quindi mannaggia il tempo di segnalarvi un pezzo interessante su sempre su Repubblica di Antonello Guerrera, corrispondente da Londra, che racconta del caso inglese. E da una parte c'è la Old England che scende in campo per difendere la tradizione del calcio, e poi oltre all'idealismo c'è la cruda realtà di una Premier League che per prima e più di tutte è diventata una gigantesca macchina da soldi che fattura 7 miliardi all'anno, proprio perché sono state aperte le porte ai vari Mansour, Abramovic, eccetera. E poi vi segnalo anche un pezzo di Gabriele Romagnoli a pagina 5 della Stampa, che racconta il paradosso: dalla democrazia dei cortili alle elite, così il calcio insegue i modelli sociali. E si apre così il pezzo di Romagnoli: decaduta per abuso l'idea che il calcio sia metafora della vita, tocca adesso dire che non la precede e non la rispecchia, non in tempo reale, semplicemente la insegue, dice Romagnoli, ed ha ragione, che tutto è già successo. Basta vedere per esempio che cosa accade nei modelli di consumo dei millennials, che non consumano partite ma consumano contenuti, gli highlights, e del vecchio calcio romantico di una volta non sanno assolutamente nulla. Con questo vado a chiudere. Questione complessa, mannaggia, ci fosse stato Biscardi. La linea la restituisco al GR. Ci risentiamo domani mattina sempre con il Demone del Tardi. Buona giornata.